un uomo, una donna, aveva due figli. Ciascuno di noi ha dentro di sé almeno due figli, uno ribelle e uno servile, esattamente come quei due figli che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Abbiamo dentro di noi una parte, un essere, che dice sì all'inizio con le labbra e poi praticamente non fa quello che ha promesso con le labbra, ed è il figlio servile. E poi c'è anche il figlio ribelle, che all'inizio dice di no, non lo faccio, non vado nella vigna, questa cosa che tu mi chiedi non è per me, e poi praticamente nella realtà lo fa. Dentro di noi possiamo dirlo che non c'è unità, non c'è un'unificazione della nostra vita. Siamo sempre lì su un pendolo e giochiamo tutta l'esistenza tra il figlio ribelle che è in noi e il figlio servile. Entrambi hanno una cosa in comune, che hanno un'idea distorta del padre, perché entrambi vogliono fuggire dal padre, hanno un conflitto con il padre. E spesso noi viviamo questa incoerenza proprio perché abbiamo un'idea malsana, falsata, avvelenata del padre, della vita, di Dio stesso, e lo consideriamo un padre padrone da cui difenderci o scappare oppure attaccarlo, e ci viviamo questo conflitto per tutta la vita. Risultato è che dentro di noi siamo spaccati dentro, siamo divisi, e a volte siamo quei figli servili e a volte quei figli ribelli, ma non riusciamo a fare unità dentro di noi. E allora ecco perché Gesù sceglie in tutta la sua avventura terrena di fare una sola guerra, perché Gesù fa una guerra, la guerra agli ipocriti, o meglio all'ipocrisia, perché l'ipocrisia ci fa vivere divisi, l'ipocrisia ci allontana dall'unificazione di noi stessi. Viviamo sempre in balia di questa divisione tra ribelle e servile, tra schiavo e voglia di spezzare le catene, e non riusciamo a trovare dentro di noi quell'unità che probabilmente ci potrebbe dare quella serenità, quella pace, quella bellezza di vita che tutti cerchiamo. Allora Gesù sì che fa guerra all'ipocrisia, più che agli ipocriti, perché Gesù non fa mai guerra alle persone, lui non definisce mai le persone, ma fa guerra agli atteggiamenti, ai comportamenti, e sa benissimo che noi viviamo tutti, senza esclusione di nessuno, il demone dell'ipocrisia. Quel demone dell'ipocrisia che ci affatica, che ci appesantisce, che in qualche modo ci porta a dire: ma io che cristiano sono? Un cristiano di facciata o un cristiano di sostanza? Sono un cristiano che vive la propria fede solo come credente, oppure finalmente riesco ad essere credibile? Perché è chiara la condanna di Gesù in questo Vangelo verso ogni forma di facciata, di immagine, di ipocrisia che sta lì a difendere le maschere e le paure, ed è a favore invece di un'umanità e di un cristianesimo che si sporca la vita, che in qualche modo rinunci alle proprie maschere, alle proprie difese. Un cristianesimo di sostanza e non di facciata, non stare lì pieni di riti, di liturgie, di mentalità cristiane, e poi le nostre mani fanno esattamente l'opposto di quello che in qualche modo vorremmo vivere o che con la bocca affermiamo continuamente, perché siamo spesso di quelli che dicono sì, dicono di credere, dicono che in qualche modo la loro vita è tutta casa e chiesa, che vivono e sono fedeli alla chiesa, ai valori, agli atteggiamenti, e nella pratica nei comportamenti quotidiani c'è una dicotomia fortissima, uno spaccamento forte. Ecco perché Gesù arriva a dire una frase potentissima, fortissima, ma di una consolazione unica. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Cioè lo dice a tutti i ben pensanti, lo dice a tutti coloro che si sentono a posto con la coscienza, a tutti coloro che hanno la verità in tasca e che sono pronti dal balcone a giudicare tutto e tutti e si sentono così perfetti, così non bisognosi di misericordia, di abbraccio, di tenerezza, che esattamente vivono una vita dannata, opposta a quella che pronunciano e predicano con la loro voce. E nella Chiesa, possiamo dirlo con franchezza, è pieno di ipocriti, è pieno di gente che vive l'ipocrisia sulla pelle, che riempie le chiese, si va anche tutte le domeniche alla messa, si fanno tutte le novene, i pellegrinaggi, i voti ai santi, tutto questo a casa, ceri vari, siamo pronti a giudicare chi la pensa diversamente da noi, ad allontanare le persone che secondo il nostro punto di vista vivono una morale e un'etica sbagliata dalla nostra, e allora giù con i giudizi, con parole violente, e li vedi vuoti, vedi queste persone vuote, senza spina dorsale, che predicano benissimo, ma che veramente quando tu le vedi sono quei figli che dicono sempre sì, pronti all'accoglienza, pronti anche a dire sì, ha ragione Papa Francesco, quello che dice il Vangelo, Gesù, e poi però usciti dalle nostre chiese siamo i primi a seminare odio con le parole, con i gesti, e se vediamo un povero per la strada ci dà fastidio, se vediamo quella persona che sta vivendo un momento difficile, complicato per una separazione, un divorzio, oppure chissà che cos'altro, la giudichiamo. Se vediamo un migrante, un profugo, diciamo che non ce la si fa più con questi qui. Allora vedete che c'è esattamente una forte ipocrisia dentro di noi. Non è che c'è ordinato il dottore ad essere cristiani, però forse dovremmo avere anche un po' la bellezza e il coraggio di trovare un po' di unità dentro di noi. Io non so voi, ma è forte questa grande ipocrisia, quelli che si scagliano contro Papa Francesco. Non ne parliamo poi dell'ipocrisia più totale, che sinceramente io non ce la faccio neanche più a sopportarla, che è quella che ci siamo creati in un virtuale dove noi sfoghiamo tutte le nostre frustrazioni. Ci sono pagine e pagine di internet, Facebook, Twitter, Instagram e compagnia cantante di gente che poi è poco furba e anche poco intelligente, che carica odio attraverso queste pagine, che pensa di essere virtuale, pensa di non essere visto perché semplicemente sta dietro una scrivania e dietro una tastiera, e sta lì a seminare odio contro i migranti, contro gli africani, contro gli omosessuali, contro i divorziati, contro gli scartati, contro i carcerati, contro gli stranieri, contro quelli che oggi Gesù stasera ci sta dicendo che ci passeranno avanti. Però poi vengono a battersi il petto in chiesa. E poi noi sono quelli che sono anche capaci di dire chi si deve prendere la comunione e chi no. Cioè, capite l'ipocrisia e l'assurdità di quello che sta circolando dentro la nostra mente e il nostro cuore? A me veramente mi amareggia tanto, non mi arrabbia più di tanto, non mi arrabbia più di tanto, perché la rabbia ormai ho cercato di trasformarla in altro, perché non mi va neanche di essere io quello che giudica queste persone, lungi da me, tanto che ho cominciato a dire lo faccio io, cerco di viverlo io questo Vangelo, nel mio piccolo, nelle mie difficoltà, nelle mie debolezze, però forse qualche scatto d'orgoglio dovremmo anche farlo, perché non possiamo tollerare continuamente persone che vivono una vita dissociata. Cioè noi dovremmo aiutare le persone a dirgli sì una, scegli un solo volto, che è quello che tu sei, ma non vivere un'esistenza lontana, perché ti fa male anche a loro, perché è chiaro che sono tutte persone infelici. L'ipocrisia rende infelice, l'ipocrisia ti distrugge, ti ammazza completamente. Però forse un po' di responsabilità e avere il coraggio di dire io da che parte sto, chi voglio essere, che cristianesimo vivere, potremmo anche cominciare a dircelo e a dircelo personalmente, ma per noi, perché la vita è così breve che forse ciascuno di noi la dovrebbe vivere più coerentemente possibile, il più possibile. Allora allontanare i giudizi, allontanare il seminare l'odio, il giudicare le persone e far male alle persone, perché voi vedete quanto tutto questo sta causando divisioni, allontanamenti, malessere tra noi tutti, tra noi mondo, tra noi umanità, ogni giorno. E allora io mi chiedo, ma i cristiani dove sono? Cioè i cristiani che la domenica ascoltano questo Vangelo qui, tornate a casa, ma lo hanno compreso, io Francesco l'ho compreso che Gesù sta dicendo che i pubblicani e le prostitute hanno creduto a Gesù, i sacerdoti, i farisei e quelli che si sentivano i difensori di non so che cosa non ci hanno creduto. E allora lui dice, chi crede in me, anche se all'apparenza ti può sembrare un disgraziato, un delinquente, uno che non ci ha capito nulla della vita, ma se nel suo cuore ci ha creduto e ha cambiato vita, perché cambiare vita si può da il disastro di un'esistenza, si può cambiare vita quando vivi un fallimento, quando vivi un disastro, quando ti sta crollando il mondo addosso e per forza, per costrizione, molte persone si devono arrampicare sugli specchi facendo cose che non farebbero mai, non lo farebbero mai. Queste persone nel loro cuore, che nessuno di noi può conoscere, perché a malapena noi conosciamo il nostro di cuore, ma manco tanto bene, perché chi conosce se stesso? Cioè ci vogliono neanche una vita, ci basta, figurati se conosciamo il cuore e la coscienza degli altri. Però noi la calpestiamo 10, 20, 30 volte al giorno la coscienza dell'altro, perché siamo lì fermi alla facciata, all'immagine. Ricordo esattamente qualche tempo fa, qualche prelato bello porporato mi diceva, ma Don Francesco, ma tu devi imparare a distinguere il pubblico dal privato. Una cosa è quello che tu mostri pubblicamente, e un'altra cosa invece è quello che fai nella tua vita privata. Cioè a dire, tu pubblicamente devi avere sempre un'immagine impeccabile, poi privatamente puoi fare pure tutto quello che ti pare, ma l'importante è che hai l'immagine. Beh, penso che da soli riuscire a comprendere l'assurdità, tanto che io gli risposi e gli dissi che quella era la sua dignità. E poi ci penserà Dio in qualche modo, né io e nessun altro, ma io, la mia vita privata e pubblica coincidono, perché io non ho una vita privata e una vita pubblica dove vivo due vite parallele e due vite diverse. Io quello che sono in pubblico sono anche nella mia vita privata, le mie debolezze, i miei dubbi, le mie perplessità, i miei limiti, io li vivo anche nella mia vita con gli altri, così come la vivo quando io sto da solo. E invece ci educano e ci hanno educato al contrario del Vangelo, perché Gesù sta proprio condannando questo atteggiamento, a dire non esiste una doppia vita, cioè non puoi vivere su due binari, non puoi stare lì sempre a giocare come un pendolo. La tua vita è unica, come te la vuoi giocare? Le tue parole sono fedeli alle tue azioni, le tue azioni sono fedeli a quello che tu pensi. Ma vi rendete conto che è questo che ci ammazza? È questo che non ci rende sereni, in pace, non ci dà quella pace e quella felicità che invece Dio vorrebbe darci tutti i giorni? Allora io penso che potremmo proprio iniziare anche noi a far guerra alla nostra di ipocrisia. È il più possibile essere fedeli a noi stessi, essere fedeli al Vangelo, provando noi innanzitutto a non essere così dissociati. Cioè, ma uno non può credere in Gesù e nel Vangelo e poi fare sproloqui oppure commenti sull'accoglienza degli immigrati. Cioè, non è possibile, c'è qualcosa che non va. Uno non può venire tutte le domeniche alla messa, ascoltare il Vangelo e sentirsi pronto a giudicare gli altri, i comportamenti degli altri e dei poveri, e non poterli e non doverli aiutare. Cioè, c'è proprio uno scollamento eccessivo, ma non lo dico io, e non lo dice neanche Papa Francesco, per dire. L'avete ascoltato voi? O ditemi se non ho ascoltato bene, ma a me mi sembra chiaro quando dice che i pubblicani e le prostitute ci precederanno in paradiso, cioè ci passeranno avanti. Cioè, che significa? Che non è il comportamento e l'azione esterna di facciata, ma il cuore è quello che conta. E come cristiani forse dovremmo provarci un po' di più a viverlo e farci qualche domanda. Se incontriamo qualcuno che vive questa schizofrenia evangelica tra i riti ecclesiali, tutti i casi in chiesa, e poi il loro comportamento opposto, io vi prego, cominciamo a dirglielo, ma diglielo anche col sorriso e dirgli: ma non è possibile che tu viva così, che tu stia dicendo così, ma tu non sei quello che vive una fede e che partecipa alla domenica a messa, ma non ascoltiamo lo stesso Vangelo. E come mai tu poi in pratica dici: ma tanto lo fanno tutti e quindi lo faccio pure io, tanto tutti sono ipocriti, perché noi ce la caviamo sempre così, no? Vabbè, ma dai, sono tutti ipocriti un po', siamo tutti umani. Siamo tutti umani proprio per migliorarci, non per stare lì sempre in basso ed accontentarci del gran turco che ci mettono davanti e andare dietro ai populismi vari o chi grida e che ti arriva allo stomaco e quindi noi ci inalberiamo. Essere cristiani significa abbracciare fede e vita, o altrimenti siamo lontani un miglio, ma di più, siamo distanti anni luce da quello che Gesù in qualche modo ci sta provando a dire. Allora, questa pagina del Vangelo è meravigliosa. È chiaro che Gesù ama molto di più quelle persone che all'inizio dicono di no e poi però fanno quello che gli è stato chiesto, e certamente non sopporta quelle persone che di facciata dicono sempre sì, voi le vedete, no? Ci dicono sempre sì e poi praticamente non fanno mai nulla di quello è. A me fanno molto sorridere quelle persone, anche quando incontro, quando viviamo questo momento, che ti vengono a dire sì, è bravo, hai fatto una bella predica. Io mi offendo quando mi dicono questo, perché io non sto predicando qui con voi, io sto cercando di viverla questa vita, perché poi quella persona mi viene a dire: hai detto belle parole, bel discorso, cioè significa che mi sta dicendo vai voi a te parlare, tanto poi la vita è un'altra. Allora, se voi pensate questo, cioè non ci venite più qui, cioè non ci stiamo più qua insieme, perché stiamo a perdere tempo. Se questo è dirci una falsità, è dirci tanto facciamo discorsi, tanto così bisogna farli, vabbè, se bisogna farli così io sto male e penso che anche voi, e penso che un po' tutti ci si prova a viverlo. Non è che io lo vivo profondamente tutto con coerenza questo, per me è un pugno allo stomaco ogni volta che ascolto questo Vangelo. Mi dico: ma veramente è così? Ma io lo sto facendo? Cioè, ma io lo sto vivendo? E a volte è chiaro che non ci si ritrova a viverlo, e allora ci dobbiamo impegnare di più a farlo, perché non aspetto che lo facciano gli altri, lo faccio io. Se aspettavo che la Chiesa cambiasse e se aspettavo che venisse Papa Francesco, morivo prima io e la Chiesa non cambiava, cambio io. Voglio una Chiesa accogliente, povera, sobria, la vivo io. Ma se io voglio che la politica cambi, la cittadinanza e l'impegno di cittadini cambi, Non posso aspettare che cambiano i politici, cambio io modo di vivere la cittadinanza. Non posso aspettare che devono essere sempre gli altri ad essere onesti, ad essere nella legalità, nella giustizia. Lo faccio io, lo faccio io. Qualcuno mi dirà, e che cambia? Cambia la mia vita. E se cambiasse la mia vita insieme alla vita tua, alla vita tua, alla vita tua e l'altra vita, saremmo già 10, poi saremmo 100, saremmo 200. Perché le vere rivoluzioni che sono legate al Vangelo cominciano sempre dalla prima scelta, dalla prima decisione, dal primo passo. Non è che ci possiamo aspettare che da un momento all'altro tutto cambia. Cambia se cambio io. E questo è l'invito forte di Gesù ogni domenica. Perché Gesù ha cambiato lui. Gesù non ha voluto cambiare nessuno. Ma probabilmente non ha cambiato nessuno. Perché la sappiamo come è andata a finire la storia. L'hanno ucciso sotto la croce. Gli amici non c'erano. Quindi non è che è successo molto, però sono 2000 anni che ascoltiamo questo Vangelo, quindi altro che vincitore è Gesù, ogni giorno ci prova e continua ad avere fiducia in me, perché questa è la straordinarietà, lo scandalo e il paradosso, e so che anche voi ve lo vivete sulla vostra pelle e sul vostro cuore, che Dio continua ad avere fiducia di noi, di me e di te, nonostante me, nonostante i miei errori, nonostante le mie cadute, nonostante le mie incomprensioni, nonostante le mie superficialità, lui che fa? Si fida sempre. E a me questo mi manda in atto, perché un Dio che continuamente sta lì a fidarsi di me e non sta a guardare il mio errore, la mia caduta, ma è sempre pronto a rialzarmi e rimettermi in gioco, perché si fida della persona. Questo qui ci dà la forza e la speranza di andare avanti e di avere più coerenza possibile ed allontanare da noi tutto ciò che è ipocrita, tutto ciò che è ipocrisia, tutto ciò che è falsità, e vivere finalmente quella autenticità che ciascuno di noi ha dentro di sé. Basterebbe spolverare alcune cose, basterebbe ridare vita, riaccendere dei fuochi che non sono spenti dentro di noi, muovere un po' la cenere per far uscire i tizzoni che ancora bruciano di sogno, di bellezza, di speranza, di forza. E io sono convinto che prima o poi riusciremo ad essere un'umanità felice come Dio l'ha pensato, perché io ne sono certo che il sogno produce la realtà e non il contrario. Questa realtà non ci può seppellire fin quando ci sarà una persona che continuerà a sognare.